Buonasera a tutti, ben ritrovati. Iniziamo questa seconda serata del nostro percorso, organizzato dalla comunità pastorale Epifania del Signore, una serie di gruppi che si sono impegnati per questa lunga serie che ci accompagnerà nell'arco del 2010 e del 2011. Abbiamo iniziato lo scorso martedì con Monsignor Eros Monti e abbiamo parlato di fede politica nella Bibbia e abbiamo preso col suo aiuto alcuni riferimenti importanti dell'Antico Testamento. Questa seconda serata ha come ospite il dottor Paolo Colombo, direttore del Centro Ecumenico Europeo per la Pace, che ci farà vedere e ci illustrerà dal Nuovo Testamento fede e politica, con questo sottotitolo: date a Cesare quel che è di Cesare. Come consueto avremo la relazione del dottor Colombo e poi uno spazio alla fine per domande e chiarimenti. Ma lascio subito la parola.
Bene, buonasera a tutti. E tocca sempre a me, innanzitutto dire grazie per l'invito. Oltretutto già la seconda volta in pochi mesi che vengo a Brughiri, questo è un motivo di soddisfazione, di piacere. Devo dire subito che, forse si sente un po' bene, si sente? Devo dire che avendo un po' anche collaborato con alcuni amici delle ACLI, Centro Ecumenico Europeo per la Pace rientra nel mondo delle ACLI, della galassia ACLI, avendo un po' collaborato alla preparazione di questo corso, con qualche confronto, qualche dialogo, devo dire che la mia percezione iniziale si conferma a fronte del programma, a fronte del progetto che avete stilato, ed è una impressione di impegno serio, perché mettere in campo 9 incontri su tematiche obiettivamente di spessore come queste, bisogna dire che avete avuto, avete del coraggio, quindi innanzitutto vi faccio i miei complimenti, complimenti a chi ha deciso l'iniziativa e complimenti a voi che partecipate. Ecco, so che mi sono incrociato a un momento pubblico con Monsignore Eros Monti, so che l'altra volta è stata una relazione, è stata un'occasione preziosa, io spero di mettermi in questa scia. Dicendo subito che il titolo però è obiettivamente sproporzionato rispetto a quello che poi con ogni probabilità riusciremo a svolgere, perché fede politica nella Bibbia, il Nuovo Testamento, capite bene che non è un mare, è un oceano. E allora, di fronte alle molte possibilità di svolgimento che mi si offrivano, che si aprivano alla mia, non dico fantasia, sarebbe sbagliato, alla mia creatività, ne ho scelta una che vedete raffigurata come traccia, poi vi spiegherò subito, come traccia biblica nel foglio, che nello schema che vi ho fatto avere. In questo foglio voi avete semplicemente i passi della scrittura che io man mano verrò a leggere, a commentare, e attraverso di essi a esplicitare in ordine al rapporto tra fede e politica, tra chiesa e politica. Ripeto, in modo molto introduttivo, perché su ognuno di questi passi ci sarebbe la possibilità, o forse meglio l'opportunità, la necessità di soffermarci magari anche per tutta la serata, cosa che noi evidentemente non possiamo fare. In un ambito così vasto, ecco, bisognava evidentemente necessariamente fare delle scelte. Ulteriormente ho suddiviso la mia narrazione, diciamo così, in due parti. Una prima, alcuni passi del Nuovo Testamento. Ci soffermeremo su quei 6-7 passi in cui nel Nuovo Testamento in cui esplicitamente si parla dei rapporti tra fede e politica, in modo diretto, in modo indiretto, in modo esplicito, in modo allusivo, abbiamo questo tema. Nella seconda parte invece mi muoverò, per così dire, di sponda, esaminando, sempre comunque poi facendo riferimento ad alcuni passi scritturistici, esaminando alcuni possibili modelli del rapporto tra fede e politica. Che cosa il cristianesimo dice a proposito della res publica, dell'istituzione politica, come il cristianesimo si pone a fronte della cosa pubblica? Diverse sfaccettature, sicuramente diverse sfaccettature troviamo nel Nuovo Testamento, e io mi sono sentito di riportarle appunto a quattro modelli che poi via via vi espliciterò. Poi, se avremo tempo, terminerò con un'ulteriore ripresa di quel passo che dà comunque il titolo all'intera serata: date a Cesare quel che è di Cesare. Anche perché sul quaderno del CEP, sull'ultimo numero del quaderno del CEP nostro, un'agenda per il domani verso la settimana sociale dei cattolici italiani, che alcuni di voi conoscono, altri spero possano poi averlo tra mano, abbiamo pubblicato un articolo proprio con questo titolo, e magari, se abbiamo ancora un po' di tempo, facciamo un riferimento anche a questo. E così avete davanti alla vostra mente visivamente un po' lo schema della mia relazione. Iniziamo allora. Alcuni passi del Nuovo Testamento. Una premessa si impone. I passi che analizzeremo, la cosa vale del resto incondizionatamente nei confronti di ogni testo, sia antico che neotestamentario, di fronte a ogni testo bisogna usare la sapienza del lettore capace di interpretazione. Ovviamente nulla contro la lettura sineglossa, però è anche molto pericoloso estrapolare un singolo versetto, un singolo passaggio dal contesto. Quindi quello che ora faremo, per certi aspetti, rischia già di essere una forzatura. D'altra parte, temo proprio non vi siano, in rapporto al lavoro che stiamo facendo questa sera, alternative. Ma lo dico come premessa con questa avvertenza. Siamo lontani dalla visione delle cosiddette sentenze per cui dal Vangelo si estrapola un versetto e quello diventa legge assoluta. Qualche volta in passato si è potuto anche agire in questo modo. I testi vanno sempre contestualizzati, i testi vanno compresi nella loro radice, nella loro struttura, sia storica che linguistica, ma questo evidentemente ci porterebbe lontano, era un'avvertenza che subito cercheremo di mettere in atto. Primo passaggio, Matteo 20, 25, 27. Dico subito un passo quanto mai attuale, lo applicheremo direttamente ai personaggi, alle persone, alle personalità impegnate in politica, ai vari livelli, e quanto più si sale più la responsabilità cresce. Un passo che però, dico anche, rischia di essere qualche volta utilizzato in modo retorico, e questo non va bene. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Il Signore sta parlando ai membri della comunità, in particolare ai discepoli, sta parlando sicuramente anche delle gerarchie tra gli apostoli, tra i discepoli, chi è primo, chi non è primo, chi ha maggiore autorevolezza, chi ne ha meno, ed ha un criterio di lettura che è assolutamente lineare, cioè assolutamente limpido, che è: chi vuole essere il primo si faccia ultimo, chi vuole comandare sia innanzitutto capace di farsi servitore. Ecco, da sempre questo passo e i suoi paralleli vengono utilizzati, vengono ripresi a dare l'indicazione di una delle principali qualità morali di colui o di coloro che si vogliono impegnare in politica, di coloro che vogliono esercitare o che sono chiamati a esercitare ruoli pubblici di potere. Usiamo un termine pure forte, di potere. Ripeto, il contesto riguarda il potere all'interno della comunità cristiana, o ancora di più del gruppo ristretto degli apostoli, ma evidentemente per estensione la cosa vale a 360 gradi. Ecco, dicevo poco fa, il rischio è dell'utilizzo retorico, ma il rischio non è nel passo evangelico, il rischio è in chi lo utilizza poi in modo più o meno appropriato. Quante volte, non voglio certamente fare il moralista, non è questo il mio compito questa sera, ma quante volte l'assunzione di responsabilità, ripeto, ai vari livelli, da quelli più semplici, amministrativi, comunali, per salire, provinciali, regionali, nazionali, quante volte l'assunzione di responsabilità viene vissuta con la consapevolezza di servire, di dover servire, di dover servire che cosa? Il bene comune, la cosa pubblica. Sì, certo, poi con differenti visioni a partire dalle differenti posizioni politiche, certamente, ma l'ottica, il metodo, ecco qui si direbbero i tomisti, qui non è una questione di forma, è questione di metodo, non è questione di contenuto, è questione di approccio di metodo, d'accordo, ma quante volte viene incarnato questo principio, quante volte viene assunta questa logica? Il servire, quante volte si dice, ah, noi ci impegniamo in politica per servizio, e poi magari viene già da sorridere all'ascoltare queste parole, perché si capisce lontano un chilometro che queste parole vengono affermate in modo appunto retorico. Però mi piaceva iniziare proprio con questa citazione. Il paradigma di colui che si impegna in vista della res pubblica dovrebbe essere questo, il servire, non il servire se stesso, e nemmeno il servire i propri, i vicini, il servire appunto la res pubblica stessa. Quelle che seguono sono poi alcune citazioni, sono alcuni passaggi dove, ed è soprattutto San Paolo o alcuni suoi discepoli, se prima Timoteo e Tito non sono state scritte da lui ma dai suoi collaboratori, dove San Paolo parla a proposito del potere politico. Quindi mi sembrava corretto metterle subito all'inizio come punto di riferimento. Le ascoltiamo e poi le esplicitiamo. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Mi fermo un momento su questo incipit. Oltretutto, una tonalità di questo genere la ritroveremo anche nei passaggi successivi che di seguito ascolteremo. Paolo difende l'autorità pubblica e sembrerebbe di dover dire a prescindere dal colore, a prescindere dalla qualità, anche se poi dovremo ulteriormente aggiungere alcune sfaccettature. Le autorità che esistono sono stabilite da Dio, perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna, infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. E anche per questa ragione che voi pagate le imposte. Un cenno che fa eco al passo che abbiamo scelto come titolo della serata. E lo ritroveremo di seguito, è lecito, dobbiamo pagare il tributo a Cesare. È per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Ecco, va detto che questo passo in particolare, siamo all'inizio del 13° capitolo della lettera ai Romani, così come alcuni altri passi che in seguito leggeremo, sono stati a volte letti in maniera molto, passatemi il termine, conservatrice. E cioè, vi è un'autorità, questa autorità, come dicevo poc'anzi, a prescindere dalla sua qualità, va difesa, va tutelata, all'autorità bisogna comunque obbedire. In realtà, lo stesso Lutero, detto tra parentesi, ha alcuni passi in cui muove in questo ordine di interpretazione, lo sappiamo, incasellandolo ulteriormente, incasellando questa interpretazione ulteriormente nella visione dei cosiddetti due regni, regno temporale e regno spirituale, potere temporale e potere spirituale, al potere temporale bisogna obbedire. In realtà gli studiosi dicono che non è così rigida la lettura che dobbiamo muovere nei confronti del testo di Paolo, e mi spiego. Ciò che a Paolo preme non è tanto l'obbedienza nei confronti dell'autorità in quanto autorità fine a se stessa. Quello che preme a Paolo è che la società sia ben ordinata, che la società sia in pace, sia serena, che la vita delle persone e di conseguenza il potere che nella cosa pubblica viene esercitato nei confronti delle persone muova la collettività verso una vita il più possibile serena. Ecco, questo lo dico per fugare certe interpretazioni troppo restrittive di passaggi come questi e per metterci in quella che sembra la linea di comprensione più adeguata. Medesimo ordine di idee troviamo in 1 Timoteo 2:1-2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Mettete in sinossi due passi e vedete che lo spirito che ne emerge è lo stesso. Il desiderio è quello di una società serena, di una società in cui tutti possano vivere al meglio la propria esperienza umana e evidentemente anche la propria esperienza di fede, la propria esperienza cristiana. Tito 3:1-2. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Non ci stiamo discostando dall'ordine di pensieri che stiamo svolgendo. Quando Paolo dice siano miti, non vuol dire siano pavidi, non vuol dire siano timorosi, paurosi. La mitezza semmai di cui parla Gesù nelle beatitudini, che è una mitezza appunto tutt'altro che strisciante, tutt'altro che supina. Siate sottomessi, l'ultimo passaggio, prima, questa volta è Pietro che scrive, prima lettera di Pietro 2:13-17, siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. La stessa riflessione che abbiamo visto in San Paolo in Romani 13. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Il timore, la pietas si rivolge a Dio solo. Però onorate il Re come incarnazione del potere costituito. I quattro passi che abbiamo letto sono fondamentalmente, starei per dire pressoché, tutto ciò che nel Nuovo Testamento leggiamo a proposito del potere politico. Con questo non voglio dire che il mio compito si gesta, però se noi scorriamo i testi neotestamentari ci accorgiamo che del potere politico si parla poco. Posso essermi dimenticato qualcosa, ci mancherebbe altro, ma non ci sono moltissimi passi in cui si parla del potere politico. Sì, è vero, se ne parla nel Vangelo di Giovanni, in particolare in occasione del processo a Gesù, se ne parla poi, ma quanta rilettura interpretativa occorre nell'Apocalisse, certamente, Babilonia, la grande. Però a riguardo del potere politico in quanto tale, dell'atteggiamento che il cristiano è chiamato a tenere nei confronti del potere politico, non è che poi troviamo così tanti testi. E ripeto, l'indicazione a essere sottomessi all'autorità che troviamo ribadita va compresa non nel senso della passività del cristiano, ma nel senso della pace, dell'ordine all'interno della società. E vengo all'ultimo passo che commentiamo in questa prima parte, e che è quello che dà il titolo alla serata. Allora i farisei, Matteo 22, 15 seguenti, allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. E Gesù disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo se ne andarono. Questa affermazione è notissima: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E sicuramente avete fatto bene a scegliere questo passo come titolo per questa serata, che vuole appunto dare uno sguardo, tracciare qualche linea a proposito del Nuovo Testamento, perché sicuramente appunto in questo passaggio troviamo l'indicazione base sul modo con cui a noi cristiani è chiesto di rapportarci ai diversi poteri e alle diverse autorità di fronte alle quali ci troviamo, l'autorità rispettivamente spirituale, l'autorità della Repubblica. E Gesù ci dice una cosa chiarissima, dice ai farisei, con essi i discepoli, una cosa chiarissima: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Le due cose non coincidono, non si possono sovrapporre. Ciò che è di Cesare non è di Dio, ciò che è di Dio non è di Cesare, il che non vuol dire necessariamente che ciò che è di Cesare è contro Dio, quello che è di Dio è contro Cesare. Distinzione non vuol dire, significa né confusione né opposizione, separazione. che è reminiscenza del dogma calcedonese, lo possiamo applicare anche qui. Ma lascio alla fine, come un colpo di coda, la ripresa di questo passaggio, e invece voglio muovermi sulla seconda parte, su questa mi soffermerò maggiormente, credo, verso la seconda parte della mia relazione, dove insisterò piuttosto sui modelli. Prima parte ho scelto, ripeto, se ne potevano scegliere anche altri, ho citato la passione di Gesù, ho citato emblematicamente l'Apocalisse di Giovanni, ma mi è sembrato di riassumere in questi sei passaggi i testi in cui più esplicitamente si parla dell'autorità politica. Vengo invece ai modelli, perché questo mi sembra più intrigante. Qui magari il lavoro interpretativo è maggiore, ma ogni volta avremo anche un aggancio alla scrittura stessa. I modelli, e cioè come, a partire certamente dal messaggio di Gesù, ma anche con un occhio, se vogliamo, alla storia poi successiva, alla storia delle successive interpretazioni che il cristianesimo ha dato del rapporto tra fede politica, tra chiesa e politica, come appunto ricostruire le modalità di rapporto tra le due sfere, tra i due mondi. Un primo modello escatologico, che senz'altro trova forte radicazione nei testi scritturistici. Dico subito, modello escatologico vuol dire abbiamo una fortissima coscienza della vicinanza degli ultimi tempi, anzi, per certi aspetti gli ultimi tempi sono già arrivati. La morte e la risurrezione di Gesù, viviamo già negli ultimi tempi, di conseguenza tutto ciò che non è immediatamente riconducibile al Signore Gesù e alla sua venuta scivola in secondo piano, ci preme meno, quasi arriveremo a dire non ci preme proprio. Nel modello escatologico la res publica, la politica non può, sto estremizzando evidentemente, nel modello escatologico portato alle sue estreme conseguenze, la cosa politica non può che perdere interesse. Matteo 24:1-3, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo, dicci quando avverranno tutte queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quando verrai, quando ritornerai, dopo la tua morte e risurrezione, e quando in questo modo avremo la chiara avvertenza che i tempi sono ormai terminati. Non dimentichiamo che i versetti che ho citato introducono il discorso escatologico che va a concludere il Vangelo di Matteo. Poi ci saranno i racconti della passione e della risurrezione. In parallelo leggiamo 1 Tessalonicesi 4, 13 e seguenti. E qui sul foglio che vi ho dato c'è un errore, ai noi, perché la persona cui ho chiesto questo favore poi mi ha recuperato soltanto il primo versetto e l'ultimo. In realtà dobbiamo leggere tutto il quadro, tenendolo in parallelo con quanto abbiamo appena visto in rapporto al discorso escatologico di Gesù. Qui è San Paolo che parla, 1 Tessalonicesi 4, 13 seguenti. Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, il cuore della fede cristiana, così anche quelli che sono morti. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Leggo ancora la versione precedente alla nuova traduzione della CEI, però ho ancora questa Bibbia un po' antiquata. Questo vi diciamo sulla parola del Signore, noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Queste parole vanno lette una per una, perché ci danno un quadro di notevolissimo rilievo circa la comunità alla quale San Paolo sta parlando. Problema. Alcuni della comunità cristiana, alcuni dei primissimi credenti, sono già morti. Noi siamo ancora in vita, però, dice San Paolo, è vero. Ma quando il Signore ritornerà, quale sarà la condizione dei due? Quelli che sono già morti avranno una sorta di preminenza rispetto a noi che incontreremo il Signore veniente ancora in vita? Paolo risponde no, perché il primato assoluto va riservato alla resurrezione di Cristo. Però capite la logica che soggiace? La logica che soggiace è: la fine dei tempi è vicina, vicinissima. Alcuni già sono morti, alcuni evidentemente moriranno nei prossimi mesi, ma è vicinissima. Perché il Signore stesso ha un ordine: alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, vivi superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria. E così, sono metafore, ma che esprimono una fortissima attesa nei confronti del Signore che era ritenuto stesse per venire. E così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, infatti voi ben sapete che come un ladro di notte così verrà il Signore, altra reminiscenza evangelica, e quando vi dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, eccetera, eccetera. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Ecco, primo modello, il modello escatologico. Sicuramente presente, assai presente nella mentalità della primissima comunità cristiana. In un modello come questo, la politica viene necessariamente svalutata. Non in quanto tale, ma immaginiamoci che ora tutti noi, non perché siamo improvvisamente impazziti, ma con profonda cognizione di causa si aspettasse come imminente la fine del mondo. Probabilmente anche problemi di non piccola portata come la crisi finanziaria nella quale da 2 o 3 anni si dibatte il mondo intero, la vedremmo sotto un'altra ottica. Immagino, ovvio. Conoscete Albert Schweitzer? Albert Schweitzer, uno dei più grandi teologi dell'inizio del Novecento, teologo protestante, oltretutto grande musicista, oltretutto grande medico, oltre che notevolissimo professore di teologia, fu anche medico in Africa, benefattore sicuramente, grandissimo interprete dell'aiuto umanitario nei confronti di coloro che soffrono. Ebbene, Albert Schweitzer, uno dei più attenti sostenitori del cosiddetto modello escatologico, come primo modello e fondamentale modello che avrebbe appunto impregnato la mentalità della primissima Chiesa, anzi secondo lui assai di più, il modello escatologico secondo Schweitzer era il modello di Gesù, poi reinterpretato da coloro che vennero dopo. Ebbene, Albert Schweitzer, a proposito di quel passo, date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio, scrive quanto segue. Nella vita di Gesù, il segreto della messianicità e della passione, non diversa era la passione, era la posizione di Gesù nei confronti dello Stato. La questione che gli venne posta quando era a Gerusalemme, ai suoi occhi era priva di oggetto, non era quindi pertinente. Quando rispose alla questione sollevata dai farisei circa il pagare o il non pagare il tributo a Cesare, non pensava di definire la sua posizione e quella dei suoi seguaci nei confronti dello Stato. Com'era possibile occuparsi di simili cose? Lo Stato era il dominio terrestre, quindi non divino. Lo Stato era il dominio terrestre. La sua durata non si sarebbe prolungata al di là dell'aurora nascente segnata dalla Signoria di Dio. E dal momento che l'avvento di questa Signoria di Dio era imminente, quell'imminenza è emersa, l'abbiamo vista emergere in quei rapidi passi citati, e dal momento che l'avvento di questa Signoria di Dio era imminente, che bisogno ci poteva mai essere di sapere se era necessario o no pagare il tributo alla potenza mondana? Non c'era niente altro da fare che sottomettersi. La sua fine era infatti vicina. La parusia era vicina e con essa la fine di ogni potere, spirituale o terrestre che fosse. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Queste parole sono dette con una sovrana ironia nei confronti dei farisei che non sanno comprendere i segni dei tempi perché danno ancora importanza a cose prive ormai di senso. Chiedersi se bisogna o meno obbedire a Cesare è una questione ormai priva di senso. Nelle cose del regno di Dio sono insensati come i sadducei, quando si chiedono a quale sposo apparterrà nel giorno della resurrezione la donna che si è sposata 7 volte. Essi dimenticano una cosa, l'unica, la potenza di Dio. In questo primo modello lo sguardo del cristiano è completamente orientato sul Signore. Sul Signore che è venuto, che è morto e risorto e che sta per venire. Poi evidentemente qui non apro l'enorme questione sul cosiddetto rinvio, sulla cosiddetta procrastinazione della parusia. Perché il Signore non è venuto? San Paolo stesso se lo chiederà. In questo modello tutta l'attenzione del cristiano è rivolta al Signore e alla sua più o meno imminente venuta. Le altre cose scivolano necessariamente in secondo piano. In questo modello abbiamo sentito la parola più che chiara, l'attestazione più che chiara del teologo Schweitzer, interrogarsi sulla politica è cosa, stai per dire, illogica, scomposta. Poi certamente ci occuperemo anche di quello, ma... Secondo modello... Anticipo subito, io non prediligo nessuno di questi modelli. Alla fine vi dirò di ciascuno di questi modelli, però dobbiamo tener conto. Forse la sapienza cristiana sta nel metterli tutti insieme e farli interagire con il massimo equilibrio possibile. Secondo modello, che io chiamo modello etico, che è un po', se volete, esattamente il contrario, il modello dell'impegno. È vero, il Signore sta per venire, ma siccome non sappiamo quando verrà, intanto tu devi lavorare, devi impegnarti. Do sempre la parola a San Paolo, questa volta dalla seconda lettera ai Tessalonicesi. E se leggiamo questo passo in immediata sintesi rispetto al passo precedente, ci accorgiamo che un po' ci spiazza. Scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi: infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. C'è una sottigliezza che voglio però aggiungere, ed è una sottigliezza che non forza il testo. Coloro nei cui confronti San Paolo muove questo rimprovero non erano dei bighelloni, non erano degli sfaccendati. Probabilmente. questi si comportano disordinatamente, non lavorano, fanno, si affaccendano in cose futili, insomma. Viene in mente la gente che gironzola tutto il giorno, non c'è voglia di fare nulla. Probabilmente, ed è per questo che ho voluto mettere i due passi in immediato legame tra di, in immediato rapporto tra di loro, probabilmente questi personaggi che facevano parte della comunità cristiana, appunto di Tessalonica, non facevano altro che applicare alla lettera quanto avevano appena ascoltato. E cioè, ma se il Signore sta per venire, se la fine del mondo sta per venire, ma allora perché affannarsi, lavorare, piantare case, piantare piante, piantare alberi, costruire case? Ma tanto non serve più a nulla. Non lavoravano più, non facevano più nulla perché la loro unica occupazione era aspettare la fine del mondo, aspettare la venuta del Signore. E magari pregavano anche tantissime, cioè non lo so, stiamo ovviamente facendo delle chiose al testo. Non facevano. Ecco allora che San Paolo li rimprovera e dice: chi non vuole lavorare neppure mangi. Che tradotto vuol dire, intanto lavora, ti devi impegnare, la parusia che stai aspettando con tutte le tue forze non ti deve distogliere dagli occhi sul presente. Lo sguardo all'eternità, potremmo ulteriormente parafrasare il discorso, lo sguardo sull'eternità non ti può distogliere dalla storia. Siamo appena stati a Camaldoli, a una 3 giorni, proprio dal titolo Vivere la storia, ecco, la parusia, lo sguardo sul Signore, che ha cambiato completamente l'ordine delle cose, non ti distoglie, però non ti può però distogliere dalla, sia pur faticosa e qualche volta noiosa, quotidianità. E San Paolo dice, lavora intanto. E allora mi piace, insieme al passo di Seconda Tessalonicesi, mettere e leggere quel passo da Prima Timoteo 3 dove l'Apostolo dipinge le qualità dell'autorità, nello specifico dell'autorità in seno alla comunità, ma la cosa vale, credo, in generale. Bisogna che dunque il Vescovo, sta parlando del Vescovo, parlerà dei diaconi. Non sono immediatamente le figure di vescovo e di diacono che oggi contempliamo all'interno delle comunità, della comunità cristiana, in ogni caso l'autorità in seno alla Chiesa. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro. Questo sarebbe utile insistere, non attaccato al denaro. E comunque l'essere troppo attaccati al denaro è una pessima qualità per qualsiasi genere di autorità, sia nel civile come nell'ecclesiale. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Cioè, principio semplicissimo, che però non è del tutto impertinente riguardo a chi si deve assumere una responsabilità al di fuori della propria cerchia. Se hai dato testimonianza di saper governare, in senso alto, in maniera saggia, sapiente la tua famiglia, beh, questo è già un passo utile, già una premessa buona, perché tu possa governare bene anche una comunità cristiana. È un buon esercizio di apprendistato. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori perché non cade in discredito e nel laccio del diavolo. Allo stesso modo i diaconi, che ovviamente hanno un ruolo più semplice, più basso, devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non troppo propensi al vino, guardate anche di che qualità parla San Paolo in rapporto ai diaconi, non avidi di illeciti guadagni, di nuovo la stessa cosa, vuol dire che comunque il problema è proprio a tale. i vescovi non siano troppo attaccati al denaro e i diaconi non siano troppo attirati dai guadagni illeciti. Però si dice anche che non siano troppo propensi al vino, uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Ancora una volta il medesimo criterio, prima si faccia un apprendistato, non si dà immediatamente a una persona una responsabilità di cui magari poi si dovrà dimostrare indegno. Quindi il modello escatologico, in contrappunto al modello escatologico, il modello etico, che invece dice no. Dalla puntualità del quotidiano non si esula. La misura della tua fede nel Dio eterno si valuta anche da come ogni giorno sei fedele alla parola data. Ecco, già detto tra parentesi, lo ribadisco, alcuni di questi cenni comunque sono quanto mai, come dire, quanto mai eclatanti se li stampigliamo, per così dire, a fin troppe figure dello scenario politico che vediamo tutti i giorni. Insomma, questo attaccamento al denaro, questa avidità di illeciti guadagni, non dubbi nel parlare, il vostro dire sia sì, sì, no, no. Una delle prime cose che si dovrebbe chiedere, che si deve chiedere a chi porta una responsabilità in campo politico, è la sincerità, la limpidità del parlato. E com'è che uno dice una cosa e poi il giorno dopo dice esattamente il contrario, salvo aggiungere non mi avete capito bene. Siano limpidi nel parlare. Poi si può discutere sulle posizioni, ripeto, l'ho già un po' anche detto in precedenza, si discuterà sulle posizioni, ma a partire dalla chiarezza di ciò che uno pensa e di ciò che uno dice. Mi date ancora 5-10 minuti? Gli ultimi due modelli, il modello comunitario-identitario e il modello dialogico. Anche qui si tratta di due modelli da guardare, da vedere in non già in contrapposizione ma in interazione l'uno con l'altro. Modello comunitario identitario per il quale faccio riferimento soprattutto ad Atti 2 e ad Atti 4, che sono i cosiddetti sommari a riguardo della prima comunità cristiana che ritroviamo all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. La comunità si sta evolvendo, si sta costituendo e già evolvendo, e abbiamo questi due quadretti che raccontano la vita della comunità cristiana in modo obiettivamente un po' idealizzato, ma allo stesso tempo con un quadro molto ben definito e di alto profilo. I cristiani erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Che cosa distingue la comunità cristiana? Appunto ascoltare l'insegnamento, vivere la comunione, la fractio panis, l'eucaristia e la preghiera. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Questa affermazione è forte. Avevano tutto in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Poi non era proprio così. Diciamo che questo era insieme la idealizzazione e l'inizio di un percorso, di un cammino. L'idealizzazione è la comunità dove tutti mettevano tutto in comune. L'inizio metteva cose in comune a favore di chi aveva meno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Due capitoli successivamente, la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore e di un'anima sola. Non era proprio così, con solo un'anima sola, l'accordo completo di coloro che vivevano in nome della parola di Gesù. Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Per la seconda volta viene ribadita con insistenza la dinamica della messa in comune dei beni da parte dei primi cristiani. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti, questo però è un ammonimento che non può lasciarci indifferenti, infatti non c'era alcun bisognoso tra di loro, non c'era nessun povero. Perché? Perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ripeto, è una idealizzazione, perché se fosse stato davvero così, che bella comunità cristiana, dove chi ha qualcosa in più del necessario lo vende, porta tutto agli apostoli e gli apostoli lo redistribuiscono. Siamo al capitolo 4 del libro degli Atti, ai noi poi si parla di un caso di questo genere. Anania e Safira vendono il campo, portano il denaro agli apostoli, ma già si tengono qualcosa per sé e poi c'è la punizione conseguente. Quindi vuol dire che non è che le cose andassero proprio in questo modo, però immaginiamoci come sarebbe il volto delle nostre comunità se qualcosa in più rispetto alla pura idealizzazione fosse messo in pratica. E questo comunque rimane un ammonimento non da poco su una questione non da poco e di estrema concretezza, qual è l'uso delle risorse economiche all'interno della comunità cristiana. Ma ho citato questi due passaggi riconducendoli al modello comunitario, identitario, per un motivo semplicissimo che adesso esplicito, perché non dimentico la questione attorno alla quale si muove tutta la nostra serata, cioè il modello, il rapporto fede-politica nel Nuovo Testamento. Secondo il modello comunitario, e anche qui estremizzo, ma per farmi capire, ciò che conta è l'edificazione della comunità cristiana. Ciò che conta è costruire, edificare nel modo migliore la comunità cristiana. Questi due quadri dicono in modo forzato, idealizzato, quello che è una comunità, starei per dire, perfetta. Già, ma tutto il resto del mondo e gli altri devono essere portati all'interno della comunità cristiana. Ovvio. Cioè, noi dipingiamo in maniera, ripeto, enfatizzata, in maniera eccessiva la bellezza della comunità cristiana, non dico che avvenga proprio così, non dico che necessariamente avvenga proprio il contrario, insomma ci stiamo incamminando, stiamo facendo tutto quello che possiamo, i nostri sforzi perché la comunità cristiana sia così, e questo è il punto di arrivo. Il mondo è chiamato a entrare nella comunità cristiana e a far parte di quella bellezza, di quella perfezione. Modello comunitario / identitario, cioè la sottolineatura è sull'identità cristiana, appunto, che connota la comunità alla quale tutto il mondo è invitato. Non è sbagliato, ci mancherebbe altro, eh? Però, e vado verso la fine, non dimentichiamo come contrappunto, anche per certi aspetti come correttivo, il modello dialogico, che pone sì l'attenzione alla comunità cristiana, ma allo stesso tempo pone l'attenzione anche a ciò che e a quanti della comunità non fanno parte. E non semplicemente per conquistarli alla comunità, ma per stabilire legami di fraternità, di dialogo. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, 16-17. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ovvero,
ed è l'ultimo passaggio che cito per questa sera, Matteo 11:26, Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere di Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si scandalizzerà di me. Gesù non dice: i segni dei tempi escatologici sono riconducibili al fatto che la comunità cristiana cresce. Ma dice, e qui è una citazione da Isaia, dice che i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, cioè coloro che erano emarginati non sono più. Perché sordi, storpi, zoppi erano gli emarginati, lebbrosi, addirittura non si potevano nemmeno toccare. E il Vangelo è annunziato ai poveri, cioè a coloro che ancora una volta, almeno in prima battuta, sembrerebbero nemmeno degni di attenzione, i poveri, gli ultimi, i miseri, i miserabili, eccetera. Ecco, modello comunitario, modello dialogico, anche qui mi sembra di poter dire: occorre che le caratteristiche salienti di un aspetto vengano a integrare quelle dell'altro. Certo, il modello comunitario occorre edificare la comunità cristiana. Chiarissimo che nel modello, portando agli estremi il modello comunitario, la Chiesa sta sopra la comunità politica, è inevitabile. Ovvio, la perfezione sta nel... Quante volte nel corso dei secoli, non già la parafrasi, ma le deduzioni a partire da concezioni come questa si sono poi tradotte in modelli molto molto precisi. Penso in maniera assolutamente emblematica a Bonifacio VIII, non voglio sdottorare troppo entrando nei particolari, e alla famosa concezione delle due spade. La spada spirituale deve comandare la spada temporale, così come la comunità cristiana è più perfetta della comunità umana. Viceversa, nel modello dialogico, una visione del rapporto tra cristiani e non cristiani, tra cristiani e ogni uomo di buona e donna di buona volontà, improntata al dialogo e alla capacità, primo, di valorizzazione della posizione altrui, qualsiasi essa sia, laddove questa è improntata alla verità e alla sincerità, e secondo, l'aiuto nei confronti di coloro che si trovano più ai margini della società, come compito primario richiesto al cristiano. Vado ormai verso la conclusione, quattro modelli. Allora, un modello escatologico, mi avete seguito, mi avete capito, immediatamente orientato sulla parusia, a costo di svalutare il presente. Modello etico, attenzione, no, dovete lavorare, perché altrimenti anche la parusia rischia di diventare un inganno, anche l'attesa della parusia rischia di diventare un inganno. Modello comunitario, una forte concentrazione sulla comunità cristiana, anche a costo di andare a gettare discredito, si potrebbe dire, nei confronti della comunità umana. Viceversa, modello dialogico capace di una maggiore interazione e di conseguenza di una maggior valorizzazione tra tutte le forze in campo. Termino, sono stato un po' più lungo del previsto, ma termino, ancora qualche minuto, poi davvero mi taccio, rimandando a quell'articolo di Don Giuseppe Grampa, Cesare e Dio, cristiani e società laica. Sono 4-5 pagine, ma intuitive, di cui solo vi leggo 2-3 passaggi, poi date a Cesare, perché da lì siamo partiti e mi piace anche concludere nuovamente, ritornando a quel passo. Date a Cesare, con questa affermazione, in risposta a coloro
che gli chiedevano se si dovessero pagare le tasse a Cesare, l'imperatore romano che occupava militarmente il paese, Gesù riconosce il legittimo spazio della politica e colpisce alla radice la tentazione teocratica. Senza a Cesare, perché è corretto farlo. In forma meno, poi dice quali sono le teocrazie oggi, quali sono le forme teocratiche. Nel passato qualche scivolamento teocratico ce l'abbiamo avuto sicuramente, oggi forse più forte in altre religioni che non in quella cristiana, però. Ma riconosciuto il legittimo spazio della politica dati a Cesare, Gesù ne fissa anche i limiti, dati a Dio. Cesare il potere politico non è tutto, ha un suo ambito ma non deve invadere la totalità della vita delle persone e della collettività. Il termine proprio dal testo evangelico deriva l'impegno a costruire una società laica fondata non solo sulla reciproca autonomia tra sfera politica e ambito religioso, ma anche sul rapporto di reciproca integrazione. È autenticamente laica quella società nella quale la coscienza religiosa riconosce il valore della politica e la politica riconosce l'apporto della religione. Forse, riprendendo ancora una volta il detto date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, ci possiamo interrogare di nuovo nel modo seguente: ma quella che stiamo costruendo è davvero una città dell'uomo, per riprendere un'espressione cara a Lazzati, degna dell'autonomia che la deve caratterizzare? Ma allo stesso tempo sappiamo anche orientarci a una civitas dei che in nessuna maniera tarpa, frustra l'autonomia della città dell'uomo, anzi viceversa, riesce a stabilire nei suoi confronti un rapporto di arricchimento che poi diventa arricchimento reciproco. In fondo, prendo di nuovo l'espressione usata da Grampa, è questo il senso di un'autentica laicità. Non nel senso del laicismo, nel senso di una autonomia capace di portare fino in fondo, di esplicitare fino in fondo le condizioni in virtù della quale essa, la civitas homini, la polis, può essere davvero quello che è chiamata ad essere. Basta. Sufficiente. Un po' troppo lungo, ma...